Masa jarum pencuci?
Miam miam. Storie e racconti attorno al cibo.
Allora, vai.
Bentornati a una nuova puntata di Gnam Gnam. Io sono Andrea e qui con me c'è Fabio.
Siamo sempre noi.
Siamo sempre noi, quelli più stanchi, quelli che vogliono andare avanti. Così era?
Così era, così,
così era. Bene, innanzitutto diamo i contatti per poterci seguire.
Allora, già ci starete ascoltando su unicaradio.it in streaming oppure in radio digitale in the Tab Plus. Ricordiamoci che la Gnam Gnam è possibile anche comodamente ascoltarlo in podcast sulle piattaforme podcast Spotify e Google Podcast. Per questo stato professionale, mi piace.
Anche,
mi
se non sbaglio, anche su iTunes.
Può darsi, quello non lo so, se lo sei tu, però io non lo so.
O lo diciamo, dai, poi.
Poi ora Carlo ci dirà la verità.
Bene, oggi di cosa parliamo, Carlo?
Allora, di nuovo puntata secondo me interessante, abbiamo trovato degli argomenti particolari. Allora, intanto siamo in periodo prenatalizio e quindi abbiamo una parte finale con dolci di Natale, no? Però inizieremo parlando dell'orario dei pasti, a che ora si mangia. Noi diamo sempre per scontato che la colazione sia appena ti svegli, il pranzo sia da mezzogiorno l'una in poi, la cena dalle 8 alle 9 in base alle famiglie, e diamo per scontato che sia così, ma mica ce l'ha detto il medico, no? In realtà anche l'orario l'orario con cui noi ci sediamo a tavola è un uso, un costume sociale, quindi è un prodotto culturale pure quello.
Esatto, e poi
e vedremo che nell'epoca e nel tempo è variato.
E l'altro argomento?
Meglio noi. Questo è interessante perché salta anche un po' sull'attualità di nocciole turche e Nutelle.
Nutelle varie.
Allora, davvero ogni cosa che facciamo in casa, che facciamo da buoni italiani, i prodotti italiani sono eccezionali, lo sappiamo, no? Ma davvero è sempre tutto meglio noi? E scopriremo tra le righe che ci sono dei prodotti che sono vanto della gastronomia, della cucina, dell'industria agroalimentare italiana, e che poi così italiani non lo sono, almeno negli ingredienti.
Bene.
E completiamo, abbiamo detto, con la guerra dei dolci di Natale. La guerra storica che è tra due, che così sono, racconto.
Tra panettone e pandoro.
Allora, tacca la banda?
Io preferisco il pandoro.
Lo immaginavo, perché non c'è, è neutro, è tranquillo, no? Dai, tacca la banda.
Adesso musica e poi di nuovo qui. Gnam gnam. Bene.
Ci accorgiamo dell'orario del pasto soltanto quando lo variamo, lo modifichiamo, quindi o se ce lo ci fanno ritardare o anticipare il pasto, oppure se andiamo in qualche paese dove si mangia o si cena o comunque, ad orari
comunque
strani.
Quando iniziamo i primi morsi dalla fame.
O i primi morsi dalla fame. Comunque l'orario in cui noi normalmente ci mettiamo a tavola non è una cosa che ci preoccupa più di tanto, nel senso che lo diamo talmente per scontato che non ci pensiamo, beh, colazione, è pranzo, è cena, a volte merenda, a volte è snack. Sul lavoro nostro molte volte snack, perché i nostri colleghi portano le cose.
Andiamo a prenderci un caffè.
E poi non è solo caffè. In realtà anche gli orari dei pasti, come abbiamo detto prima, sono una convenzione, quindi sono un prodotto culturale e sono cambiati, pensa, sia nel tempo che nello spazio, cioè cambiano nella storia ma cambiano anche in base ai luoghi dove sei. Ora facciamo un piccolo ragionamento che sarà secondo me interessante per i nostri radioascoltatori oltre che per noi due. Avviene un cambiamento, pensa, tra 700 e 800, perché praticamente questo cambiamento che avviene negli orari di pasti e di pranzi ha delle ripercussioni che sono tuttora nella vita dei nostri giorni. Se ci pensi, in alcuni ambienti un po' chic, quando la gente vuol fare il fighetto, invece che dire faccio pranzo, che è volgare, cioè ho fatto una colazione, no? Ma come? La colazione non si fa quando ci si sveglia?
No, ma poi si fa la colazione di lavoro.
Colazione di lavoro, che è pranzo di lavoro se sei tra colleghi, ma la colazione di lavoro, ad esempio, è quella dei ministri. Ma vuol dire che quindi si svegliano appena svegli, si vedono da fianco al letto e mangiano assieme in un tetto a tetto, oppure sarà un pranzo di lavoro?
No? Ma visto le decisioni che prendono, forse anche la mattina.
Forse erano appena svegli. Ci dobbiamo chiedere come mai usiamo la parola colazione per dire pranzo, e se non conoscete la risposta, chi c'è? Ci siamo qua noi
che ve la diamo.
Andiamo per ordine. Nel 700 la gente si svegliava al mattino e si faceva la sua sana colazione. Nelle classi elevate, appunto nel mondo un po' più fighetto, si usava la lingua franca dell'epoca, che era proprio il francese al posto dell'inglese, e quindi la colazione si chiamava déjeuner. Cerchiamo di tenere a mente questi termini, perché poi lì è tutto il problema, no?
Prendetelo e mettetelo da parte. Bravi. Torneremo dopo.
Ok, déjeuner.
Déjeuner.
A mezzogiorno e le due si faceva il pranzo, che si chiamava dîner.
Dîner.
E la cena si faceva normalmente alla sera, molto leggera, e sempre in francese si chiamava souper, perché era zuppa.
Esatto. Quindi prendete queste cose e mettetele da parte.
Ok. Allora torniamo. Tanto una prima nota: dîner scrive dinner, e in inglese dinner è la cena.
Quindi già stanno facendo casino.
Souper è supper, e in inglese è sempre la cena. Quindi abbiamo due termini che in inglese vogliono dire indistintamente cena, ma che nel francese antico uno è pranzo e l'altro è cena.
Ok.
Carlo Goldoni nel 1747 si trovava a Pisa e ci racconta qualcosa delle abitudini degli italiani dell'epoca, dei suoi diciamo coevi, per quanto riguarda gli orari. Lui diceva che il pranzo si fa a mezzogiorno, e quando doveva andare a ospite a casa di amici, lui diciamo sopportava fino al massimo delle due. Dopo le due diceva no, è troppo maleducato andare a casa di un amico e mettersi a mangiare, quindi per lui le due era un momento limite.
Usciva di testa
e si ordinava il pranzo in albergo direttamente. Questo ci dice quindi che in Italia sì, il pranzo avveniva tra mezzogiorno e le due ed era considerato una cosa normale, oltre era considerato un po' cafone.
Io conosco uno che se non mangia alle 12:30 è un po' di matto.
Ma una volta trasferitosi a Parigi, e siamo nel 1762, Carlo Goldoni scopre che lì il mondo è diverso, perché tutti mangiano il pranzo alle due, quindi l'orario che lui non gli piaceva.
Detestava.
Però lontano da Parigi l'elite più provinciale pranzava ancora a mezzogiorno, quindi a Parigi capitale, che dava poi era la capitale che dava anche un po' il ritmo di tutto il mondo, perché era la capitale più importante all'epoca di tutto il mondo, no? Si mangiava tardi, il pranzo veniva fatto tardi, e invece nella campagna a mezzogiorno.
Okay.
Tant'è che nel 1767 James Boswell riesce a farsi invitare nel suo Grand Tour, invitare a pranzo da Rousseau il filosofo, che non viveva penso in quel periodo a Parigi, e l'invito infatti fu a mezzogiorno. però alle 2:30 era già finito il pranzo e quindi vuol dire che loro più o meno avranno mangiato intorno all'1, si ipotizza, quindi anche lì si torna a mangiare verso quelle ore lì. Ma gli orari dei pasti iniziano piano piano a slittare sempre più, in modo accentuato sia durante la Rivoluzione francese e ancora più accentuato durante la Prima Guerra Mondiale, e iniziano così la colazione, quello che era il déjeuner, inizia ad andare avanti nell'orario. Déjeuner si faceva alle 9, si faceva alle 10, si faceva fino a che il déjeuner non si fa alle 2 del pomeriggio. Ecco la colazione che diventa un pranzo. Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. And the southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmer's daughters really make you feel alright. And the northern girls with the way they kiss, they keep their boyfriends warm at night. I wish they all could be good.
Non la faccio più.
Quindi abbiamo detto che c'è questo slittamento e la colazione diventa pranzo. E quindi c'è un cambio delle abitudini.
Sì, questo proprio indica un cambio delle abitudini. Pensa che questo in una lettera di tale Madame du Deffand del 1772, questa scrive: abbiamo fatto colazione all'una e pranzo alle 8 di sera. Per dire, abbiamo spostato tutto. Inizia questo cambiamento e diventerà un cambiamento ancora maggiore nell'aristocrazia inglese. Perché inizia, insomma, i poveracci mangiano, fanno colazione al mattino presto, fanno il pranzo a mezzogiorno.
Anche perché i poveracci si alzavano presto.
Perché hanno bisogno di seguire l'orario del sole, i contadini a casa non ce l'hanno la luce e quindi mangiano in base agli orari del giorno. Quindi si mangia a mezzogiorno, poi si mangia alle 5 di sera, ma alle 5 di sera è già la cena e a mezzogiorno è il pranzo. Ma se io sono un aristocratico inglese di quell'epoca, del 1700, vorrò fare un po' scioro del fatto che sono ricco, allora io mi posso svegliare tardi, non come te che sei un...
che mi devo alzare alle 5,
alle 5 del mattino perché devi andare a zappare nei campi.
No.
Ecco, quindi diventa un valore aggiunto alzarsi tardi e mangiare tardi. Ecco perché pian piano questa colazione va avanti e diventa un pranzo, perché diventa figo, no?
Mm-hmm.
E ce lo racconta benissimo un poemetto satirico che si intitola The Progress of Marriage, il progresso del matrimonio. È carino perché è un poemetto inglese che dice che c'è questo povero ecclesiastico anziano che sposa la figlia di un lord. E lui è un po' esterefatto dalle abitudini di
questa
lui
era giovane.
Cioè, prete di campagna, lui mangiava a mezzogiorno, faceva la cena magari alle 6, no?
Mm-hmm.
E dice: ma questa si siede a tavola alle 4, no? E quindi in inglese sits down for dinner just at 4, no?
Mm-hmm.
Sì, quindi si siede a tavola per il pranzo alle 4.
Quindi si alzava alle 2.
E dice: ma a quell'ora lì io normalmente sono già svenuto dalla fame, no? Mm-hmm. Perché ero abituato a pranzare all'una. Nota che la parola pranzo in questo inglese più antico è dinner, che è quello che in inglese oggi è la cena, perché poi c'è stato lo spostamento. E il verbo pranzare è to dine, che è come che deriva sempre da dinner.
Esatto, non è lunch.
Quindi non era sbagliato. Il lunch arriva dopo, è il pranzo odierno.
Poi c'è.
Certo. In realtà, in questo uso delle parole si nasconde un'altra verità. Quello che abbiamo già detto, dîner e dinner e pranzo non sono informali, sono il pasto più importante della giornata. Quindi questo dinner diventa la cosa importante, che è il pranzo, però che, diciamo, nel tempo diventerà la cena. Un pasto con tantissime portate, quindi un pasto di gala, la presenza di ospiti. Federico il Grande, pensa, pranzava alle 12 precise. Essendo monarca, ogni pasto era per forza un pasto di gala e quindi faceva questo unico pasto a mezzogiorno e non faceva cena. Ci siamo sempre chiesti: ma questi tipo Enrico VIII che s'abbuffavano con buoi, ma poi cosa facevano anche la cena? Cioè,
no,
già stavano a pranzo, un pranzo che era lungo. No, abbiamo scoperto, carte alla mano, che in realtà facevano un solo pranzo al giorno, come era ovvio, e quindi era l'unico pranzo importante, che era questo dîner o dinner.
Quindi dovevano mangiare per tutto il giorno.
Ecco che quindi i nostri pranzi, anche in Italia, diventano colazioni. Goldoni ci dice anche com'era scandita la sua giornata. Lui diceva che alle 9 beveva cioccolata, alle 2 faceva pranzo, quando ormai penso fosse a Parigi, e la cena la faceva alle 9 di sera, ma per cena gli bastavano due cioccolatini e un bicchiere di vino anacquato. Questo ci dice che quindi il pranzo era luculiano.
E poi oggi ti insegnano invece a mangiare frequentemente e poco.
Questa è la nuova, diciamo, i dettami dei nutrizionisti moderni. All'epoca non ci guardavano molto.
Cioè, mangi come se non ci fosse un domani, in sostanza.
La cosa interessante è che noi, quando andiamo in Inghilterra, la prima cosa che notiamo è: cavolo, ma questi cenano alle 5, no? Questo dinner, soprattutto nei paesi, no? E noi ci siamo sempre messi in testa che gli inglesi cenassero troppo presto. E poi in realtà, qual è la verità? verità, Andrea. La verità... Non è vero che cenavano presto, è che pranzavano molto tardi, no. Perché quell'inner è il pranzo, è l'originale pranzo.
E poi quelli mangiano il e la solita colata in inglese, ti ricordo, cioè ce l'hanno fatto studiare. Gli fanno the penny on the table.
E poi the breakfast.
E poi the English breakfast.
Che, che ora invece è il pasto più importante della giornata. Pensa che già nell'Ottocento era deriso in Inghilterra chi pranzava alle 3 del pomeriggio, veniva considerato un provincialotto, perché il pranzo lo devi fare dalle 5 alle 6 in poi. Nel 1863 c'è un verbale della Camera dei Comuni dove si ospita una discussione sullo spostamento degli orari dei pasti. La giornata dei comuni infatti continua a essere regolamentata dagli orari stabiliti molto tempo prima, no? Cioè quando si pranzava più presto. Il risultato è che all'ora del dinner, che a quella data ormai è diventata le 19:30, la Camera si svuota perché tutti i deputati devono andare a mangiare. E allora i deputati, in quella famosa seduta del 1863, chiedono l'istituzione di un ristorante dentro la Camera dei Comuni. Così dice, possiamo mangiare e poi ritornare qua.
E continuare a decidere sulle sorti dello Stato.
Forse non sarà una canzone cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e scioglie in un abbraccio la follia.
Riflettevo su una cosa, quando quando andiamo in giro guardiamo un po' quello che mangiano gli altri o quello che producono gli altri, spesso pensiamo sempre, ma meglio quello che abbiamo noi in casa.
Sì, questo pensiero un po' irrazionale, no?
Sì.
Tipico è queste fragole sono spagnole, come a dire, boh, di seconda categoria, che è piene di veleni, no?
Infatti quando vado a pranzo da mia suocera mi dice, lo sai, c'era un supermercato, questa è... o pesche, lo sai da dove arrivo? Dal Cile.
Come se fosse appunto un valore, un disvalore, no? In realtà noi siamo scienziati, io te Andrea,
certo.
Quindi dobbiamo ragionare in modo,
da,
modo razionale.
Sì.
Non stiamo dicendo che è sbagliato il chilometro zero protegge, tutela e fa crescere le nostre produzioni locali e inoltre è privo di trasporti che sono costosi e che inquinano il nostro pianeta. Non ha senso mangiare un'arancia argentina o una pesca cilena se puoi mangiare un'arancia di Muravera o una pesca di
San Sperat.
Preparato, ragazzo.
Di Santus Parau, oppure un'anguria di Arborea o le fragole di Arborea, volevo.
Infatti, regione che vai, tra l'altro, orgoglio che trovi, io ti posso raccontare che a Genova, io sono genovese, siamo orgogliosissimi, come sai, del nostro basilico.
Basilico.
No? Però ci inventiamo sopra un valore aggiunto che è difficile poi da dimostrare, no? Cioè diciamo, il basilico buono può crescere solo a Genova, addirittura solo in una zona di Genova che è Pra. Che oggi, tra l'altro, la zona che oggi è particolarmente industriale, quello è stata, no? Però diciamo, perché quello lì, il terreno è particolarissimo,
il clima.
La pianta, il clima, il microclima, eccetera, eccetera. Quindi il basilico o lo prendi lì o non lo puoi mangiare. Nota che quando tu vai a Genova, praticamente Pra è un quartiere piccolissimo e orti ce ne sono veramente pochi. Non è che non puoi trovarlo il basilico di qua, però è raro, no? Ma qualunque verduraio di Genova ti dirà che questo, il suo basilico è di Pra, no? Ovviamente, no?
E come quando vai?
Poi magari è sardo, che so, vedo, no?
E l'anguria di Arbore, ma quante angurie fa Arbore?
Questa cosa qua ovviamente è insensata, perché ci sono, noi dobbiamo pensare che ci sono altre zone dell'Italia che hanno lo stesso microclima della Liguria, che sono esposte sul mare. Creare il terreno che serve per il basilico, cioè la concimazione che è nata dagli uomini primitivi ad oggi proprio per questo motivo, cioè creare il terreno giusto, e quindi basta piantare basilico genovese, che è una tipologia di basilico, e raccoglierlo piccolo e si può avere del basilico buono. E questo, da un punto di vista scientifico, non toglie nessun valore al basilico genovese, dice soltanto che si può avere basilico buono anche da altre parti. Tant'è che io oggi trovo che la coltura di basilico in Sardegna sia molto buona, tant'è che il pesto che esce fuori è buono,
e tu lo
dico
fai.
Da genovese, certo, e lo dico da genovese. Ero a Boston, pensa Andrea, un po' di anni fa, e un cameriere era andato nel porto di Boston, un cameriere di un locale molto noto che ci fanno un sacco di persone, e mi porta un piatto di merluzzo e mi dice, guarda, questo è il merluzzo migliore del mondo, perché il merluzzo migliore del mondo si può trovare solo nella baia di Boston, che poi è una baia industriale, però
c'era anche,
era molto buono,
c'era anche Capitan Findus con il famoso merluzzo.
Io ingenuamente osservai che il merluzzo nuota dalla baia di Boston e poi va nel nord Europa, no? E lui mi dice no. Ma quello del nord Europa non è così buono,
no.
E io dico, ma no, guardi, è lo stesso merluzzo,
ma tu perché
vai? Me la vado a cercare, ovviamente chissà
cercare.
Cosa mi ha portato poi nel piatto successivo, però vabbè, non lo voglio sapere, no? Però se l'ha prese perché insomma, ma il merluzzo di Boston è il merluzzo di Boston,
esatto.
E la pasta, vanto dell'Italia e dell'italianità, ovviamente.
Il grano, da dove lo tirano fuori?
Noi penseremo mentalmente che la pasta italiana migliore sia quella col grano italiano, che cavolo, è il migliore del mondo, no? Ci rimaniamo poi male quando scopriamo che le nostre imprese importano circa il 30% di grano duro dall'estero e lo vanno addirittura a folli a pagare di più, non perché costa meno, ma perché costa di più. No?
Ma perché è migliore di
quello
italiano?
È migliore di qualità e quindi miscelato con quello italiano costruisce la nostra pasta italiana, che è una pasta che scuoce raramente, che tiene il dente, che è buona. È buona grazie al prodotto straniero, no? E questo è un punto che molte volte sfugge a noi.
Sfugge. È come la sede delle nocciole.
E non ci sono, sì, esatto, ci sono truffe, no? Come molti vogliono farci credere, perché tra l'altro per legge se si usa del grano importato deve essere indicato in etichetta, no? A caratteri addirittura cubitali. In realtà è tutto marketing, perché si fa passare il messaggio che il grano italiano è il valore aggiunto che ha la pasta italiana. E il latte?
E latte, non ne parliamo.
Una trasmissione televisiva di recente ha fatto intendere che dietro alle importazioni di latte, a scapito del nostro fantastico prodotto nazionale, ci siano delle straordinarie truffe. Questo non è molto corretto, perché il servizio faceva intendere che, pensa, caseifici che producono grana padano si producevano anche dei formaggi simili al grana padano, ma con latte straniero, no? Lasciando intendere chissà cosa rimarchiano, cosa impacchettano poi nella verità, no? Questo è molto scorretto, perché sembrerebbe una superonta, ma invece il giornalista si dimentica di dire che tu puoi fare anche un formaggio similgrana, ma non lo puoi chiamare grana padano, no? Ed è obbligatorio indicare in etichetta l'origine del latte, no? E quindi farai un similgrana che magari vendi assieme al tuo grana DOP, no? Con scritto latte UE o latte extra UE tra gli ingredienti. Nota che i latticini DOP hanno l'obbligo di essere preparati col latte locale, quindi se il produttore ha anche una linea di produzione di grana padano, quello lì sarà un grana padano DOP, sano e buono e tranquillo.
La verità è anche che noi consumatori siamo poco attenti alle etichette, non le leggiamo, e quindi alle volte quando la televisione, che è maestra di vita, è l'unica fonte di verità, ci racconta queste cose, rimaniamo,
noi le ingurgitiamo, non rimaniamo, andiamo mai a vedere alla fonte cosa succede.
Poi arriva qualcuno che dice che la Nutella la fanno con le nocciole turche, senza capire che la Turchia produce il 70%,
e che la Nutella, pensa, si mangia da sola il 20% della produzione mondiale di nocciole, quindi la produzione nazionale non basterebbe,
ma la Turchia produce il 70% di tutte le nocciole del mondo,
sì, figurati, quindi non si può non andare in Turchia. No. Anche se ora so che la Ferrero sta cercando di incentivare,
sta facendo una filiera
per la nocciola del Piemonte, però è il prodotto più noto a livello nazionale e a livello internazionale, è proprio la Nutella. Per forza non è fatta con nocciole italiane.
Ne vendono un sacco in Italia, esportano ancora di più, quindi ovviamente lo devi produrre.
Quindi per essere razionali, ok, difendere il prodotto nazionale, però bisogna anche stare attenti a non creare allarmismi. arriva il Natale, arrivano gli alberelli di Natale, i presepi nelle case, gli addobbi per le strade e immancabilmente su tutti i negozi e supermercati arrivano quelle pile, quelle cataste che, grandi come, come case, di confezioni di dolci natalizi. E come dicevamo prima, dolce natalizia per antonomasia, se parliamo di torte essenzialmente, sono due, no?
Esatto.
Il panettone in tutte le sue forme, con, senza canditi, con e creme, senza creme,
tutte
eccetera.
Le sue declinazioni.
Vegano, ci sarà, esisterà vegano,
eccetto. Stamattina sono andato a comprare dei panettoni, uno lo dovevo anche mandare ad una persona, ma c'è stato l'imbarazzo della scelta.
Sì? Dimmi, scusa.
Ovviamente parliamo di quelli un po' di livello, ecco,
certo,
in enoteca. Ma davvero c'era l'imbarazzo della scelta.
Sì, non sai più cosa scegliere su questo prodotto. E idem per i pandori, cioè quello tradizionale, poi siringato con crema allo zabaione, con creme allo yogurt, gianduia.
C'è quello con la frutta,
col tappino hamburger, che ormai abbiamo detto che è di moda,
di
no?
Moda. Con lo zenzero sicuro ci sarà. Non vuoi fare.
Allora, diciamo. Partiamo allora a parlare un po' di questa guerra dei panettoni e dei pandolci, presentando i due prodotti. Quindi facciamo una bella sezione natalizia del nostro gnocchi. Gnam con panettone. Panettone non è una cosa molto particolare, dice il nome, panettone, pane grosso, pane importante. Beh, prendi un prodotto quotidiano come il pane, arricchiscilo con uvetta, canditi per le grandi occasioni di festa e oplà nasce un piatto povero, probabilmente di origine contadina, che nel Medioevo si poteva usare come dolce, magari nelle famiglie o nei piccoli monasteri non ricchissimi. Perché i poveri mangiavano rarissimamente dolci e quindi, perché erano sappiamo riservati alle tavole dei signori,
signor,
e quindi
le
massaie sedatavano un po' con quello che c'era, quindi arricchivano dei pani normali con uvetta, con mosto d'uva, con miele, ma anche con cipolle caramellate, questo soprattutto in Francia. No. E nascono quindi questi prodotti che sono i panettoni. Ce n'è un po' in tutte le regioni d'Italia, eh? In Sardegna abbiamo il prelibato pane saba, che è fatto, sappiamo, con la saba, cioè con la sapa, quindi col mosto di uva. Ma esisteva, pensa, in passato un dolce che si chiamava saccozzula d'erda, cioè una focaccia dolce aromatizzata con finocchio, buccia d'arancia, anice, mandorle e ciccioli di maiale.
Ma questo è sparito?
Sparito. In Inghilterra abbiamo il pan dolce, in Trentino abbiamo lo Zelten, in Val d'Aosta il Mequilin, a Verona ovviamente il pandoro, che è sempre di questa famiglia, e in Lombardia il panettone vero e proprio, in Piemonte il Crescenzin, a Bologna il Certosino, in Toscana il panforte, ad Assisi la rocciata, in Abruzzo il parozzo, ce ne abbiamo veramente tantissime, no? Il frustingo nelle Marche, il buccellato in Sicilia, quindi vedi, ogni regione ha costruito il suo dolce natalizio. Ma soffermiamoci a quello che è il più noto dei dolci natalizi, cioè il panettone. Negli anni 20 del Novecento, grazie a un processo produttivo industriale che è ideato da un pasticcere milanese che si chiamava Angelo Motta, nasce la produzione industriale del panettone.
Motta vi dice qualcosa?
È quello lì. Diventa il dolce natalizio degli italiani. La produzione industriale di questo prodotto originariamente, diciamo, consente poi a tutti gli italiani di assaggiarne quindi un pezzettino, perché inizia questa produzione industriale e si può avere. E questo è il grande successo della Motta, orgoglio della produzione dolciaria proprio di epoca fascista. Nel 1937, pensa, la Motta è così rinomata ed importante da diventare società per azioni. Ma qual è la storia vera del panettone? È un dolce antico e non si sa molto. Pensa che Pietro Verri narra di un'antica consuetudine del IX secolo, che nel IX secolo, per animare le feste cristiane nel territorio milanese, a Natale le famiglie si riunivano intorno al focolare e assieme al pater famiglia attendevano che lui spezzasse un pane grande, un panettone,
un po' tipo Gesù,
e ne desse un pezzo a tutti i presenti come segno di comunione. Nel XV secolo, come ordinato dagli antichi statuti delle corporazioni, ai fornai che nelle botteghe di Milano impastavano pane per i poveri, cioè il pan de mei, il pan di miglio, era proibito produrre pane per ricchi. Perché non si dovevano mischiare.
Cosa li facevano? Tagliavano le mani. Cosa?
Non si poteva fare pane bianco, detto picca in, in lombardo.
In milanese.
Ma c'era un'unica eccezione: per il giorno di Natale, i forni dei poveri e i forni dei ricchi erano, potevano fare lo stesso pane e regalarlo poi ai clienti. Era il cosiddetto pan di chor o pan de ton, no?
Pan de
ovvero il pane di lusso, di puro frumento farcito con burro, miele e zibibbo.
Bene.
La più antica è attestata attestazione del pane di Natale, è prodotto con burro, uvetta, spezie e si trova nel registro delle spese del Collegio Borromeo di Pavia, è datato 1599, dove questi pani vengono serviti nel refettorio agli studenti di questo collegio. L'ultima nota che possiamo dire sul panettone è che spesso ora, diciamo ultimamente, come hai detto te, questi panettoni diventano sempre più elaborati, sempre, e si sta muovendo sempre più da una produzione, se vuoi, artigianale ad una industriale, e nello stesso tempo quella industriale prende le fatture di una produzione artigianale, no? Quindi vedi questi panettoni di oggi che sono incartati come si facevano nei negozi di pasticceria d'inizio Novecento, no? Perché quello diventa un po' un valore aggiunto, e quindi diciamo a quel punto diventano impreziositi perché si usano solo prodotti IGP, quindi solo lo zibibbo che arriva dalla Sicilia piuttosto che il cedro, piuttosto che... e il prodotto è passato, quindi era un prodotto artigianale, è diventato un prodotto industriale e ora rimane un prodotto industriale, ma prende il timbro del marketing di artigianale.
L'amore mi fa molto molto ridere, e mai, io dico mai, ci crederò. L'amore quello vero non esiste più, dopo all'improvviso arrivi tu. Se guardo te, io sono bugiarda, l'amore c'è.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
Natalizie in generale preferisco a volte comprare dei panettoni o dei pandori di qualità, mangiarne meno, però magari coccolarmi appena appena, piuttosto che magari andare a quelli supermarket Pinetta senza, no vabbè, senza offesa, quello che ti danno nella, neanche col cartone, nella busta direttamente, fai 20 euro di spesa, un euro aggiungi e ti danno un coso Pinetta.
Allora io ti dico, io ho dubbi su alcuni, perché dici, ma scusa, costa meno del pane e teoricamente ha valori, ha cose dentro che sono più di valore, no? C'è qualche cosa che non mi torna. Un giorno magari analizzeremo questo problema.
Che poi mangiano, cioè questi panettoni li iniziano a fare ad agosto.
Sì, si fanno in tempo. Ti dico, la cosa buffa è che il pandoro e il panettone, avendo un disciplinare di produzione, poi li devi fare con quella ricetta, non puoi farlo diverso. Quindi anche il pandoro più sgrauso alla fine è fatto col burro. Poi c'è da chiedersi che burro è, perché se costa così poco ci sarà un motivo.
Addirittura mia moglie adesso si è venuta in mente l'idea di farsi il pandoro a casa. Quindi,
complicatissimo.
Quindi vedremo un po' in una prossima puntata di Gnam, diremmo come è andata.
Come si fa? Come è andata?
È che lei non si vuole fare intervistare, altrimenti la
ce lo racconterai tu. Ce lo racconterai tu.
Se non sarò ricoverato con qualche problema o con qualche cosa.
Infatti, ora arriviamo all'antagonista per eccellenza della tavola dei dolci natalizi, quello che piace ad Andrea, cioè il pandoro.
Pandoro.
Normalmente sappiamo che quando ti siedi a tavola, la nostra famiglia allargata di Natale, alla fine ci si divide sempre in due, no? Una metà vuole il panettone, alcuni con e alcuni senza uvetta o canditi, e un'altra metà dice no, per carità, io panettone mai, voglio il pandoro. Quindi bisogna sempre averli tutti e due a tavola, un po' come chi vuole lo spumante dolce o lo spumante secco. Alla fine, se vuoi accontentare tutti, ce li devi avere tutti e due.
No, ma poi oggi, a proposito di questo, volevo dire un'altra cosa. Allora, dovevo regalare un panettone, ok? E me l'hanno proposto 50 tipi diversi, anche quello di Gino.
Sì, quindi non sai più cosa scegliere.
È quello di Gino di Brescia, non posso fare pubblicità. Però siccome lo devo regalare, allora non ho scelto uno abbastanza tranquillo per evitare di regalarlo, dici, magari quello con i pistacchi, magari a quelli non piacciono i pistacchi.
Sì, oppure sono allergici, peggio del peggio.
Peggio di quello, quindi alla fine ho scelto uno normale, però per me ne sono preso uno buono.
per tua moglie la ricetta del pandoro è semplicissima, ma è uno dei dolci più difficili da eseguire, perché se vai a leggere gli ingredienti è farina, uova, burro, biga, che sarebbe il lievitino se vuoi, zucchero, miele, vaniglia e limone. Tu dici, boh, sono tutti ingredienti semplici, quanto poco ci vorrà a farlo, no?
No.
Ma la procedura e il procedimento è complicatissimo, quindi non può non venire, anche se lo fa in casa può non venire. Le cronache raccontano che nel 200 a Venezia, nelle case dei nobili, venisse servito un pane d'oro, ma poco si sa sulla composizione di questo prodotto, quindi non si sa nemmeno se fosse il dolce che poi usiamo noi. L'odierno pandoro, simbolo della città di Verona, è l'evoluzione di un dolce dell'Ottocento, il Nadalin, che vanta una denominazione comunale d'origine, cioè una Deco del 2012. In comune col pandoro ha la forma, perché è una forma stellata, però il Nadalin è una torta bassa, non è una torta alta. Mentre noi sappiamo che il pandoro è noto per la sua sofficezza.
È bello alto, eh?
Il merito del pandoro come prodotto artigianale e industriale va a una persona specifica. Nome e cognome, come prima era Motta, e qui è Domenico Melegatti, pasticcere veronese che, pensa, il 14 ottobre del 1894 deposita il brevetto del suo dolce morbido con quella particolare forma a stella a otto punte. Pensa che questa forma, cioè la forma del pandoro,
è stata disegnata
dall'artista impressionista Angelo dell'Oca Bianca, quindi addirittura un artista ha disegnato. Un'opera d'arte.
Circa all'ultimo dei fessi.
Però Domenico non è solo un bravo pasticcere, ma idea proprio tutto il processo produttivo, che come ti dicevo è molto complesso. Idea addirittura uno speciale forno che serve per la cottura del pandoro. Come industriale crea un impero, il suo successo è dovuto anche alle sue capacità imprenditoriali e non solo dolciarie. Progetta un innovativo sistema di vendita basato sulla spedizione per corrispondenza del pandoro, e il pandoro diventa quindi un dolce.
Era un Amazon antelitteram.
Praticamente idea impersonalmente campagne di marketing pubblicitario con inserzioni sui giornali.
Ma legati poi a quello che stava per chiudere, che invece adesso è riaperto.
E ora sta andando bene, auguriamo che vada benissimo, no? Però praticamente crea un prodotto che prima c'era solo il panettone di quelli industriali noti, perché Motta negli anni 20 l'aveva creato. Questo, un po' dopo, costruisce questo impero del pandoro, e quindi nasce questa guerra tra i due mondi del dolce, panettone o pandoro.
Panettone versus pandoro.
Una guerra dolce mai finita.
Come le stelle noi, soli nella notte noi ci incontriamo. Come le stelle noi, silenziosamente insieme ci sentiamo. Non c'è il tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via. E il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te.
dovunque tu sarai, dovunque io sarò, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno.
Quindi al termine della nostra trasmissione di Gnam Gnam, Andrea, quindi abbiamo parlato di tante cose interessanti.
Ma il nostro pubblico, i nostri ascoltatori vogliono qualche curiosità.
Secondo me sei tu che vuoi le curiosità.
No, tirala fuori dal cilindro, un'altra.
Oh mamma, non ero pronto così.
Dai, che tu sei pronto.
Allora, vediamo, fammi pensare qualche curiosità.
Il cibo degli dèi, per esempio.
Qual era il cibo degli dèi dell'Olimpo? Ne hai un'idea? Pensa che nei testi antichi degli antichi greci sono tutti concordi a dire che i cibi dell'Olimpo sono due, il nettare e l'ambrosia, che sono il primo il cibo degli dèi e l'ambrosia è la bevanda degli dèi. Diciamo che è un po' una dieta monotona, perché sti qua mangiavano nettare e bevevano ambrosia.
Che è tutto miele.
Però analizzando i testi, gli studiosi hanno anche dedotto un aspetto ancora più inquietante di questo, cioè che erano effettivamente stucchevoli, perché nettare e ambrosia derivavano direttamente dal miele. Quindi il nettare è un miele liquido e l'ambrosia è una sorta di bevanda alcolica a base di miele, probabilmente molto parente dell'idromele. Infatti i sacerdoti greci ritenevano che il cibo degli dèi servisse agli stessi per raggiungere un stato di estasi mistica,
tipo il nirvana.
Sì, cioè una sbronza.
Vabbè. Quella che ci sarà anche forse a Natale o a Capodanno.
Ma diamo un'altra chicca?
Dai, veloce, che
veloci, veloci. Chi ha inventato i gnocchi di patate?
Alessandro Volta.
No, così hai già dato la soluzione.
Dopo la pila ha fatto.
Allora, i gnocchi nel 500 e fino a tutto il 600 erano fatti essenzialmente o con pane o con farina e acqua, e venivano fatti delle palline che prendevano nome nuovamente di malfatti, nuovamente farina, acqua e uova. Ma il nome di Alessandro Volta è associato all'invenzione non solo della pila e alla scoperta del metano, ma anche un'altra, forse più importante, scoperta. Praticamente lui ha aggiunto all'impasto dei malfatti delle patate lesse e ha scoperto che questa cosa qua, cavolo, era molto buona, no?
Lo sai che la patata non ci sta male?
Sì, no, e quindi alla fine si dice, poi chissà se è vero, che lui sia anche l'inventore degli gnocchi di patate.
Perché lui voleva fare il purè, in effetti. Poi gli è andata male, ha detto.
Ma vabbè, aggiungiamoci un po' di farina. Ma sai, le ricette più importanti della storia molte volte sono nate così per caso.
Caro Fabio, non solo le ricette, molte cose della storia dell'umanità sono nate un po' per
un
caso.
Un po' per caso, un po' per culo.
Come anche Gnam Gnam.
Uguale. Allora, siamo veramente in fine puntata. Salutiamo i nostri radioascoltatori, ci diamo appuntamento alla prossima puntata. E saluti da Fabio.
Saluti da Andrea e saluti da Gnam Gnam. Ciao a tutti.
Ciao.
Che tofu mio? Fai assaggiare un pezzettino.
Gnam Gnam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te.